Ciao a tutte e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Qui parla Lilian e siccome ne ho voglia userò il femminile universale. Bentornate su Radio Quar. Con me c'è Maro che saluto.
Ciao Lilian, ciao a tutte e a tutti.
E oggi parliamo con Margherita di Lucia e Siesta che saluto. Ciao
Ciao a
Margherita.
tutte.
Ciao. Lucia Isesta è un centro antiviolenza femminista, uno spazio politico che da anni intreccia accoglienza, mutualismo e conflitto. Con Margherita adesso proveremo a capire cosa significa fare antiviolenza oggi e che senso ha scendere in piazza l'8 marzo e quali sono le sfide che il movimento si trova ad affrontare, anche alla luce delle recenti proposte legislative sulla violenza di genere. Senti Margherita, parlaci di Lucia e Siesta e del ruolo che ha nel panorama dei centri antiviolenza in Italia, anche se vuoi delle vostre iniziative e di come si lavora in un momento storico come quello che stiamo vivendo in questo momento.
Grazie innanzitutto dell'invito. Allora, per noi è molto importante essere qui in generale, soprattutto in questo momento storico, parlare di che cos'è Lucia, di che cos'è vuol dire fare antiviolenza femminista e transfemminista, perché siamo in un momento storico molto critico da questo punto di vista. E parto un po' da noi, da me, da chi siamo. Lucia ci piace dire che è un'istituzione antiviolenza, nel senso che siamo uno spazio, innanzitutto uno spazio liberato, ci troviamo in via Lucio Sesto 10, in una casa che un tempo era un vecchio deposito dell'ATAC, che nel 2008 è stata liberata da un gruppo di attiviste e da allora abbiamo iniziato a fare antiviolenza in tante forme. Per noi antiviolenza non è soltanto quella che si fa nei centri antiviolenza e quindi con i percorsi individuali delle persone che seguiamo, ma la facciamo anche attraverso la cultura, attraverso la formazione, attraverso dei corsi che hanno un taglio, uno sguardo attento a quella che è il genere. E lo facciamo però anche prendendoci cura dello spazio, prendendoci cura del nostro collettivo. Quindi diciamo che abbiamo una visione un po' a tutto tondo del fare antiviolenza. Ci piace dire che chi fa antiviolenza non è soltanto appunto chi fa la persona operatrice, ma anche chi intraprende un percorso di fuoriuscita dalla violenza, chi attraversa il nostro giardino, chi attraversa il nostro spazio. Chi fa le pulizie, chi si prende cura delle compagne con un pasto caldo. Abbiamo una visione un po' più olistica, possiamo dire, dell'antiviolenza. E noi lo facciamo, mi viene da dire, come prima cosa, con tigna, un po' lottando contro quella che è la neutralizzazione che si vorrebbe fare dell'antiviolenza. Quando parlo di neutralizzazione intendo il tentativo, mi sento di dire un tentativo da parte del patriarcato e dallo Stato e dalle leggi in questo momento di fare finta che l'antiviolenza non sia qualcosa di politico di per sé. Ce lo insegna la storia dell'antiviolenza che nasce dal femminismo, dal transfemminismo e quindi è già di per sé politica, quindi pensiamo che l'unico modo di fare antiviolenza, soprattutto in questo momento storico, sia proprio posizionandosi all'interno del movimento e facendo e lottando in tanti, tantissimi modi.
Margherita, senti, la violenza maschile sulle donne continua ad essere strutturale. Che cosa significa concretamente fare accoglienza e supporto ogni giorno?
Riparto un po' da quello che dicevo prima. Nel senso che, appunto, accoglienza vuol dire tante cose. L'accoglienza si fa in molteplici, forme, con un focus, diciamo, sui percorsi individuali e sicuramente accompagnare e stare accanto alle, persone che scelgono di intraprendere quel percorso. Ma fare, accoglienza vuol dire anche stare nei quartieri, stare nelle piazze, fare prevenzione, con uno sguardo su quella che è la materialità delle conseguenze della violenza. Quando noi diciamo ascoltate noi, ascoltate chi fa antiviolenza tutti i giorni, intendiamo proprio questo, che noi ci siamo lì tutti i giorni con i nostri corpi, con i nostri saperi e supportiamo chi fa quei percorsi ed è evidente, stando accanto a quelle persone, che la violenza è strutturale, perché anche se ogni percorso è a sé, ovviamente, e in ogni percorso la persona scopre degli strumenti diversi, mettiamo in campo degli strumenti diversi, come può essere più materialmente consulenze legali, c'è chi sceglie di denunciare e chi no, chi ha bisogno di un supporto psicologico e chi no, Ma ci sono degli schemi narrativi e degli schemi sociali ricorrenti all'interno di quei percorsi di fuoriuscita. E, per esempio, anche un po' con lo sguardo sui dati, è evidente che la maggior parte, della violenza si consuma in casa, lo diciamo sempre, il maltrattante, l'uomo violento ha le case di alle chiavi di casa, scusate. E questo ci sa stare in quella materialità. Stare a contatto con quei percorsi ci aiuta anche a contrastare quella narrazione, che è mainstream dell'uomo violento che è estraneo, che incontri di notte, quando è buio, che è una narrazione che deresponsabilizza anche il sistema dal prendersi carico della violenza. E mi sento di concludere dicendo che poi, quando parliamo di violenza strutturale, non possiamo evitare di parlare di vittimizzazione secondaria, che è quella violenza che si agisce nei confronti di persone che già hanno subito violenza e che nei tribunali, negli ospedali, nel servizio sociale, interfacciandosi con tutti quei servizi che dovrebbero supportarle, in realtà vengono rivittimizzate attraverso domande basic, come rivestita, ma perché non hai reagito prima? Ma hai urlato abbastanza forte. E quella è la forma di violenza più difficile da contrastare, ma anche la più urgente da smantellare. Anche perché nasconde quella che è tutta la bellezza in realtà e la potenza di quei percorsi, che io dico sempre, noi siamo nella materialità della bruttura, ma poi vediamo anche la bellezza. Abbiamo anche un privilegio nel vedere come appunto poi quei percorsi di fuoriuscita generano delle cose meravigliose.
Senti, Margherita, l'8 marzo nasce come giornata di lotta. Nel 2026, che significato politico ha? È ancora una giornata simbolica o è tornata a essere uno sciopero e un conflitto aperto?
Allora, innanzitutto in realtà mi piacerebbe un po' intrecciare i due piani, nel senso che sicuramente c'è un forte piano simbolico, ma anche un forte piano materiale ed è importante tenerli insieme. Anche qui, sempre nel solco della genealogia femminista e transfemminista, la prima rivoluzione da fare è quella dell'immaginario. Quindi anche, non lo so, mi sento anche un po' di riabilitare la parola simbolico, rituale, perché in realtà, pensiamo alle immagini di potenza dei cortei, no? Vedere quelle immagini, di persone in un corpo collettivo che si muove insieme, che ridisegna anche in modo diverso il concetto che abbiamo di forza, no? Anche, un po' portando una narrazione diversa. È molto simbolico, no? Quelle immagini sono molto simboliche, ma servono per rivoluzionare anche il nostro immaginario. Se pensiamo a persone che subiscono violenza, abbiamo sempre quelle immagini di persone appunto magari in un angolo che si devono nascondere, che non possono scendere in strada. Invece durante i cortei, durante le piazze, sì, è simbolico anche stare lì insieme in modo collettivo, ma quel simbolico davvero è un po' alla base della nostra rivoluzione. E poi ovviamente c'è anche tutta la parte materiale, cioè queste date non sono rituali vuoti, non sono. Cioè, ci piace anche dire che non sono dei contenitori in cui mettere delle cose un po' a caso, sono davvero spazi di lotta in cui le varie lotte si devono anche intersecare e pensiamo anche, no, a tutti gli scioperi per la Palestina, oppure a quanto adesso anche la voce delle donne iraniane deve essere portata ed è parte integrante di quelle piazze, perché tutte le lotte per noi sono intersecate sul piano simbolico e materiale. E parlando poi nello specifico dello sciopero, è molto importante continuare a parlare di sciopero perché innanzitutto abbiamo una condizione lavorativa che è ancora totalmente precaria, soprattutto se parliamo di donne, altre soggettività trans, binarie, non binarie, quindi più sulle linee di oppressione che si intersecano, più siamo precari anche sul lavoro. E ancora comunque nel 2026 tutta la parte di lavoro riproduttivo viene totalmente invisibilizzata, il lavoro di cura, e quindi ci piace anche dirci che il senso di stare in piazza è anche per ricordare che ci siamo e come appunto ci piace dire sempre, se ci fermiamo noi, comunque si ferma il mondo.
Eh sì, senti, negli ultimi anni avete subito comunque degli sgomberi, attacchi politici, anche delle delegittimazioni, ma secondo te perché i centri antiviolenza femministi fanno così paura?
Ma anche qua mi viene da dire un po' che facciamo paura perché proprio in quegli spazi, cioè mi piace pensare, se penso a Lucia, la prima cosa che mi viene in mente è che è un po' una fucina di immaginazione per trasformare la realtà. Quindi, cioè, è evidente che facciamo paura. Perché in questi spazi, ma tutti gli spazi di relazione, poi in verità, gli spazi di relazione ovviamente politici, collettivi, sono spazi in cui si generano idee nuove che sono capaci di rompere ogni paradigma, ogni sistema, ogni binarismo. E quindi è evidente che facciamo paura e forse ce lo rivendichiamo anche un po',
Certo.
perché fare la rivoluzione dell'immaginario comunque è, come potremmo dire, un lavoro duro, ma qualcuno deve pur
Deve
farlo.
farlo.
Mi ripeto, mi piace immaginare, pensiamo davvero alle immagini di potenza che sprigionano da questi contesti. Sono immagini che rompono un po' gli schemi e se penso nello specifico a Lucia, mi viene in mente che spazi che fanno antiviolenza, così alla luce del sole, diciamo, no? Con un giardino, anche facendo delle cose divertenti, delle cose di siesta, come ci piace dire, sono anche spazi che visibilizzano, fanno emergere il problema della violenza e visibilizzano al contempo anche gli strumenti che abbiamo a disposizione per contrastarla, quindi l'antiviolenza, e intrinsecamente sono spazi che ci insegnano che la vergogna deve cambiare lato, che non ci dobbiamo nascondere, che anche se ci siamo state abituate a dover stare al lato, in realtà vogliamo stare al centro. Anche riprendendo anche quello che dicevo un po' prima rispetto alla neutralizzazione, siamo scomode perché continuiamo a dire che fare antiviolenza non è una questione individuale, che è una questione politica, e invitiamo il sistema a responsabilizzarsi, e anche perché pensiamo che la lotta dal basso sia l'unica lotta che poi crea davvero delle trasformazioni, così come quello che stiamo cercando di fare contro il DDL Buongiorno. Quelle lotte devono partire da chi? Dai corpi che subiscono quelle oppressioni, perché ce l'hanno insegnato di nuovo i femminismi e i transfemminismi, ce l'hanno insegnato le lotte per l'IVG, per il divorzio, cioè sono tutte lotte che sono partire dal basso, quindi direi che ci sta, che facciamo paura.
Assolutamente sì. Senti, come si intrecciano oggi femminismo e transfemminismo nelle pratiche di piazza? E che spazio hanno le soggettività LGBTQIA+ dentro le mobilitazioni dell'8 marzo?
Allora, quando noi parliamo di violenza di genere, non parliamo solo di donne. Questo si vede da tutto anche il livello di comunicazione che teniamo, ci teniamo davvero tanto, sia dal punto di vista dell'antiviolenza, e quindi sia come centro antiviolenza, ma anche come spazio transfemminista. Quando parliamo di violenza di genere, intendiamo anche la violenza del genere stesso. Quindi le persone trans, le persone trans binarie o non binarie, sono naturalmente all'interno di questa lotta e non solo, come centro antiviolenza, per noi, noi accogliamo anche persone trans binarie e non binarie, proprio perché riconosciamo che è il genere stesso, il suo binarismo ad essere violento ed è il modo in cui i generi stessi sono, diciamo, conformati all'interno del sistema patriarcale che è violento. Di conseguenza, tutte le soggettività che eccedono dal maschio cis sono soggettività oppresse, che subiscono violenza e che subiscono violenza di genere, ovviamente in varie forme, così come nel momento in cui si intrecciano vari livelli di oppressione, il modo in cui quella violenza si esprime cambia, ma non dobbiamo mai dimenticarci che quando parliamo di violenza strutturale parliamo di una violenza che colpisce tutte. E quindi, per questo dicevo che, ok, come si intreccia femminismo e transfemminismo? Sono già intrecciati. Il transfemminismo è un femminismo che va oltre e che non soltanto da un punto di vista di persone, cioè non ci confondiamo. Quando parliamo di transfemminismo non intendiamo un femminismo che include le persone trans. Parliamo di un femminismo che si rende conto di non essere sufficiente e di andare oltre, quindi di includere le persone razzializzate, le persone disabilizzate, altre soggettività. Nel modo, non mi piace la parola inclusivo, direi nel modo più eccedente possibile. Anche rispetto allo sciopero, lo sciopero non è soltanto lo sciopero delle donne, è anche lo sciopero dal genere, pensiamolo anche come lo sciopero da quelli che sono i ruoli che ci hanno insegnato che dobbiamo abitare soltanto perché qualcuno, quando siamo nate, ci ha detto: ah, ok, è maschio o femmina. È la prima violenza che ci è stata inferta, quella
Vero.
lì. E in questo momento storico in cui l'attacco ai corpi delle persone trans, delle lesbiche, delle persone queer, dei corpi razzializzati è al massimo, non possiamo che stare in alleanza, perché la violenza che c'è, non voglio fare dei paragoni lontani, però la violenza che c'è nel confinamento nei CPR è la stessa violenza che c'è, la stessa matrice della gabbia che impone il genere e che vieta alle persone trans di fare i propri percorsi di affermazione di genere. Parliamo sempre di binarismo, parliamo sempre di gabbie, e quindi è la stessa lotta, una lotta che deve andare contro la linea di normazione dei corpi. Quindi in piazza, noi come non una di meno, parliamo di testa del corteo Flinta. Quando parliamo Flinta si intende di base non maschi cis, perché per noi le persone trans fanno parte di quella lotta e devono farne parte, in senso proprio di l'esclusione non è più tollerata. E dobbiamo, in questo senso, come persone, io per esempio sono una donna cis, e come persona alleata non è che devo fare spazio in un'ottica di inclusione, devo dare per scontato che quella lotta riguarda tutto.
Margherita, senti, sul piano legislativo, la vostra posizione a proposito del DDL Buongiorno, visto che lo hai anche citato poco prima, qual è?
Diciamo che abbiamo una posizione molto netta: per noi l'ideale
Certo.
buongiorno è irricevibile. Non parliamo di riformare, di modificare, è irricevibile, punto. Il DDL va bloccato. E spiego ovviamente perché, anche se so che se ne è già parlato anche, ma non solo perché il DDL buongiorno non parla di consenso, che per noi quando si parla di violenza di genere è la base. Il consenso, ma perché non solo, ma mette la persona che ha subito violenza nella condizione di doversi difendere, di doversi giustificare, di dover dimostrare di aver espresso il dissenso, di aver detto no. Il DDL Buongiorno, andando proprio anche nella materialità delle cose che può succedere, legittima totalmente quella di cui parlavo prima, la vittimizzazione secondaria, permetterebbe a una persona avvocata all'interno di un procedimento per violenza sessuale, proprio quelle domande che noi non accettiamo, cioè come rivestita. Hai detto no abbastanza forte, in modo abbastanza netto, ma ti ha capito bene quando hai detto no, l'hai detto in modo abbastanza convinto. Ed è davvero assurdo, cioè se ci pensiamo sembra totalmente anacronistico.
Sì.
Dopotutto anche il lavoro che ha fatto il movimento femminista e transfemminista, l'antiviolenza, per parlare di consenso, fare così tanti passi indietro, ed è davvero assurdo, ecco, non mi viene in mente un'altra parola, tanto più se pensiamo che non è soltanto il piano legislativo, cioè noi viviamo in uno stato di diritto, in cui le leggi poi legittimano anche il modo in cui guardiamo il mondo, il modo in cui lo pensiamo. Una legge che dice che è ok chiedere, hai detto no abbastanza forte, e che non include il consenso, legittima e genera anche un certo modo di pensiero, un immaginario. Questo intendo quando dico che riguarda tutto, non soltanto le persone che lavorano nella infierenza, che subiscono violenza, ma tutte, perché ne è dell'idea che abbiamo della violenza di genere e del suo contrasto. E non parlare di consenso, cioè noi facciamo nelle scuole un grandissimo lavoro per parlare di consenso alle persone più giovani, e sembra un po' che tutto quel lavoro si cerca in tutti i modi di smontare quel lavoro lì, e appunto non mi viene da dire che è irricevibile, che va bloccato e che siamo noi a dissentire.
Sì. È
veramente assurdo, sì. A me viene da pensare molto male, ma vabbè, mi risparmierò. Senti, per quanto riguarda ovviamente le problematiche di violenza subite dalle donne, spesso si parla di pene più severe, pene, pene, ma molto meno di prevenzione, educazione, finanziamenti a progetti stabili. Cosa servirebbe davvero, secondo te, per scardinare la cultura patriarcale?
Beh, noi quando ci chiedono che cosa vogliamo, rispondiamo tutto. E perché davvero vogliamo tutto. Pensiamo che serva l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, la prevenzione, i soldi. Perché sì, per fare antiviolenza e per uscire dalle situazioni di
Certo.
violenza c'è bisogno di soldi, c'è
Infatti.
bisogno di tempo. C'è bisogno del tempo per lottare, ma anche il tempo per riposare, perché le attiviste stanche, non
Sì.
riescono a fare nulla. Ecco.
Anche e senza soldi, perché
Esatto.
ricordiamoci che è un lavoro vero e proprio l'attivismo, come tutti gli
Ecco.
altri.
Sì, assolutamente. Cioè, abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di energie, abbiamo bisogno di spazi, come appunto come Lucia Siesta, cioè spazi in cui ritrovarci collettivamente, in cui discutere, in cui creare conflitto, in cui prenderci cura, come dicevo prima. Abbiamo bisogno di case, perché comunque chi fuori esce da situazioni di violenza ha bisogno di spazi, dove andare, quegli spazi non ci sono, cioè. Dobbiamo tenere insieme il piano politico e di spazi in cui fare quell'elaborazione per trasformare il mondo, ma anche poi pensare alla materialità delle cose e delle vite. Le persone che fuoriescono da situazioni di violenza hanno bisogno di case in cui andare. E sembra un po' che invece, da un punto di vista legislativo, si proceda per toppe, sull'emergenza. Cioè, viviamo in uno stato che si attiva nel momento in cui c'è il femminicidio che crea scalpore. E si attiva come? Con la legge femminicidio, aumentando le pene, quindi sempre in modo emergenziale e punitivo, un po' portando avanti quell'idea di cui parlavo prima, che la violenza sia un problema individuale di chi la agisce. È ovvio che la persona che agisce violenza ha responsabilità, assolutamente non voglio deresponsabilizzare chi agisce violenza. Ma anche da un punto di vista sistemico dobbiamo renderci conto che la violenza è una responsabilità collettiva ed educativa. Quindi leggi
Esatto.
come la legge femminicidio non servono per trasformare la realtà.
No.
Servono, non lo so, per, come dicevo prima pure, per emarginare il problema, per togliercelo dalla vista. No, non funziona così. Se la violenza è sistemica non si può affrontare in modo individuale.
Se voi doveste lanciare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando su Radio Cuore, no? E che magari non sono mai scese in piazza l'8 marzo, perché dovrebbero farlo e proprio quest'anno in particolare?
Beh, ci sarebbero tantissimi motivi, direi anche purtroppo, per cui scendere in piazza, appunto, scendere in piazza per l'ideale buongiorno, per la Palestina, per le donne iraniane, per davvero, non lo so, c'è una lista così lunga che ci fa anche sentire un po' schiacciate. Cioè, io devo dire che in questi giorni è stato molto faticoso, mi ricordo, no? Mentre il 28 eravamo in piazza, era appena arrivata la notizia dei bombardamenti e noi eravamo lì. Con un senso anche di straniamento, no? Di pensando, noi, cioè, come tengo insieme tutto? Ecco, in piazza un po' stare con i corpi insieme, nello spazio pubblico, un po' è uno strumento che abbiamo per cercare di tenere insieme tutto. Pensiamo alla grande potenza degli scioperi, appunto, che ci sono stati per la Palestina, che si sono dati con tanti corpi, con un corpo collettivo che stava in piazza. Diciamo che ci è utile avere quello spazio per continuare ad avere uno spazio di elaborazione collettiva che un po' ci fa pensare che ci possiamo salvare dalla distruzione in corso, che possiamo fare qualcosa. Poi non voglio, cioè, mi voglio anche nominare il fatto che non tutte le persone possono scendere in piazza perché le piazze non sono totalmente accessibili e quindi ci sono tanti modi anche per lottare e ci sono tanti modi per esserci, diciamo sempre esserci anche parlare, immaginare, parlare con la persona che incontri, cioè è davvero, sono tantissimi modi per esserci, però la sensazione di alternativa e di potenza che ti dà la marea, che si riprende le strade e che dice noi ci siamo, qua restiamo, è enorme. Quindi direi che questo è il motivo principale per scendere in piazza, perché nessuno si salva da sol, perché la collettività è un po' la strada e perché è davvero il momento di far sentire la nostra voce in un momento in cui ci vorrebbero zittire, è importantissimo.
Senti Margherita, siamo in chiusura, adesso parliamo di quello che più conta in questo momento. Dove e a che ora ci ritroviamo e facciamo marea? L'8 e il 9? Dici un po'.
L'8 marzo ci troviamo alle 5 a Circo Massimo e invece a Piazza il 9, lunedì mattina alle 9:30 a Piazza Le Ostiense.
Perfetto, dobbiamo esserci proprio tutto.
Sì.
Speriamo di incontrarci allora lì.
Assolutamente, io ti ringrazio moltissimo Margherita e ringrazio anche Mauro.
Grazie, grazie a Margherita, grazie a te.
E saluto tutte
Grazie
le
a voi.
ascoltatrici e ascolto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e gli ascoltatori.